Farsi ascoltare dai bambini? Un dialogo senza uscita di emergenza. Ultimamente sono stressata e preoccupata, dormo male. Lotto per recuperare energie, soprattutto la sera avrei bisogno di riposo, di stare un po' tranquilla. Ma, ho dei figli, anche loro stressati e preoccupati di riflesso. La loro bacchetta magica? Beh, sono io naturalmente. Dai, dobbiamo uscire, siamo in ritardo! Il mio cervello si è arenato su questi pensieri circolari. Smettila, ti stai vestendo? Dai, vai a lavarti i denti! Ma cosa ti prende che salti sul letto? Fermati, ho detto! Un, due, tre, basta ora! Guardo l'orologio, in ritardo, ancora una volta. Non ci credo, vi sveglio ogni giorno prima e siamo sempre e comunque in ritardo. Ecco, sento tutta la mia impotenza e la mia frustrazione montarmi dentro, sotto la morsa delle emozioni liberate, che ovviamente non fa muovere i miei figli più in fretta. E quando finalmente entriamo nell'ascensore, respiro, guardo i miei figli mezzi addormentati, con gli occhi pieni di un misto di tristezza e fatica. E la mia tenerezza materna si sostituisce al panico da ritardo cronico. Ed ecco, mi sento in colpa. Perché urlo? E lo so che non funziona. Eppure ho provato di tutto, essere gentile, come super dura, ma come si fa a farsi ascoltare dai bambini? Cosa c'è di sbagliato nel nostro modo di comunicare? Cambiare se stessi prima di cambiare l'altro. C'è solo un angolo dell'universo che sia in grado di migliorare con certezza, ed è te stesso. Molto semplice. Quando ho capito che mi aspettavo che fossero i miei figli a cambiare, quando in realtà ero io ad avere il problema, ho avuto il primo taran, click. Perché sembra semplice, ma rivoluziona tutto. Invece di lamentarsi perché le cose non vanno come desideriamo, ne diventiamo responsabili. E così posso intervenire e trovare una soluzione, invece di aspettare che le condizioni esterne si avverino, tipo che i miei figli crescano, che siano più autosufficienti, che intervenga un altro adulto al mio posto, eccetera. Non posso cambiare i miei figli. D'altra parte, non sopporto più di parlare ai muri. Ti è mai capitato di avere quella sensazione lì che nessuno ti ascolta? Ecco, mentre mi interrogo circa le colpe dei miei figli e le loro possibili cause, una cosa mi colpisce. Se qualcuno mi avesse invaso l'inizio della giornata, buttandomi addosso le stesse frasi che io ho lanciato alla mia prole, probabilmente non sarei in vena né di collaborare né di rispondere con gentilezza e remissività. Quindi forse è così, devo ripartire da me. E diventare genitori, è principalmente un lavoro su se stessi, no? Per farsi ascoltare dai bambini, controlla le tue aspettative. Ora, chiedere a un bambino di 3 anni di non muoversi o di non ridere ad alta voce e andare contro la loro natura. Ho letto un articolo molto interessante scritto da una signora americana che suggeriva che uno dei motivi per cui i nostri figli non ascoltano è perché non li facciamo abbastanza muovere e giocare all'aperto. Allora, secondo Angela Hanscom, che è un'autrice e un'ergoterapeutica pediatrica, terapeuta pediatrica, un bambino di 3 anni avrebbe bisogno di movimento libero e gioco all'aperto tra le 5 e le 8 ore al giorno. E le sfide fisiche che i bambini incontrano quando giocano li aiutano a padroneggiare meglio i loro corpi, sviluppando il senso vestibolare e la propriocezione. Allora, cosa? Allora, il sistema vestibolare è quello che regola le sensazioni date dal nostro corpo in movimento e in equilibrio, e gli organi corrispondenti si trovano nell'orecchio interno. La propriocezione, invece, si riferisce alla percezione che abbiamo della posizione delle nostre diverse parti del corpo. Ora, poiché i bambini possano concentrarsi, ascoltarci e riuscire a stare fermi, devono aver sviluppato a sufficienza sia il sistema vestibolare che la propriocezione. E questo di solito avviene prima dei 6 anni, attraverso la sperimentazione corporea. Allora, 8 ore di gioco all'aperto è del tutto realistico, però è vero che se le sostituiamo con 8 ore seduti, che sia in classe o che sia di fronte a uno schermo, il bisogno di muoversi emergerà dopo, quando chiederemo poi di stare a tavola o di evitare di trasformare il bagno in piscina. Poi io ho detto tra di noi, ho risolto questo problema facendo pulire il bagno ai miei figli, che continuano a trasformare il bagno in piscina, ma almeno non sono io che devo asciugare, così. Consiglio. Ho cercato di mettermi nei panni dei miei figli con tutta la mia empatia e comprensione. Li ho svegliati dolcemente. Ma 3 minuti dopo ero già lì che Fai in fretta! Adesso, la fretta non ha nessun senso per loro perché non hanno ancora capito che cosa sia un minuto o un'ora. È molto più interessante ballare, cantare tra un pantalone e un calzino invece di vestirsi meccanicamente come cerco di insegnare loro. Va bene. Ma allora ci dimentichiamo le regole? Quando farsi ascoltare dai bambini fa rima con dare ordine. Certo, se la maggior parte delle nostre conversazioni con i bambini sono costituite da ordini, non è che metta molta voglia. A casa c'è questo momento di magica tranquillità, no? Quando facciamo colazione e ci raccontiamo i nostri sogni. E così tutti e tre seduti al tavolo, la testa ancora appoggiata sulle braccia, tra un cucchiaio di latte e l'altro, siamo davvero insieme. Poi però mi vedo iniziare a... Dai, coraggio, guarda la lancetta! Finisci la colazione! Dai, andiamo a vestirci! Il legame si spezza, lo sento ora che mi osservo dall'esterno. Le orecchie non ascoltano più. Allora, primo cambiamento, parlare con l'altro invece di parlare a. Osservare, ascoltare, stare insieme, avere una conversazione invece di una mitragliatrice di comandi. Mi sposto nella mia stanza per vestirmi e quando torno, mia figlia è sotto le coperte. Ma che ci fai qui? Dai, ma non stare a letto! Secondo cambiamento. Non solo do ordini di continuo, ma li metto pure a negativo. Non fare questo, non fare quello, di chi organizzare un'insubordinazione. Infatti, cosa succede se trasformiamo le frasi in positivo, spiegando cosa fare anziché cosa non fare? Quando farsi ascoltare dai bambini fa rima con criticare. Vado in bagno. Mia figlia piagnucola e mi segue. Ma com'è possibile che tu non sappia ancora vestirti da sola? E qui passiamo alle critiche personali. Vedo le mie parole entrare da un orecchio e uscire dall'altro, con l'unico effetto di scalfire un po' l'autostima di mia figlia, ma non certo di convincerla a prepararsi. Ma non fai mai quello che ti chiedo! E tu, e nessuna risposta dall'altra parte, naturalmente. Quindi, terzo cambiamento. Mi mordo la lingua. Sì, bisogna tacere, respirare, prendere tempo e poi, ta-da, inversione di tendenza, parlare di me. Adesso ti spiego. Quando farsi ascoltare dai bambini fa rima con urlare. Ok, non ce la faccio più. Dobbiamo uscire! Vuoi uscire in pigiama? E poi mi parte l'urlo e non sono l'unica a perdere le staffe, è vero? Dai, rassicurami. Perché io voglio uscire in tempo, perché sono stanca, perché non appena mi allontano i bambini iniziano a giocare, a cantare, si dimenticano quello che stavano facendo e poi devo correre. Tranne che urlare, nella migliore delle ipotesi, fa piangere mio figlio e nella peggiore non ha alcun effetto. Abbatte solo l'umore, mentre i miei figli stavano soltanto facendo il loro lavoro, cioè giocare. Allora, quarto cambiamento, dormo un po' di più. Eh sì, e mi faccio aiutare quando possibile. Poi cerco di tenere le urla per le emergenze. Chiedi scusa se perdi il controllo. Quando farsi ascoltare dai bambini implica cambiare. Persi nell'analisi dei nostri punti di vista, ci dimentichiamo rapidamente di considerare che una conversazione si fa in due e che parlare in modo che i bambini ascoltino, o che chiunque ascolti per questo, implica stabilire una connessione empatica. E questo è particolarmente vero con i bambini che hanno una neocorteccia ancora immatura. La neocorteccia è la parte del cervello che controlla le nostre decisioni razionali, però lavorano molto di più con il sistema limbico, cioè dove sono gestite le emozioni e la memoria. Se un amico rispondesse alla tua confessione di dolore rimproverandoti, ma cos'hai che non va? Ma non l'hai ancora capito? Come fai? Ma non è possibile, oh! Probabilmente non sarebbe più tanto nostro amico dopo, ecco. Spesso noi chiediamo ai nostri figli di ascoltarci, quando noi non li ascoltiamo, non facciamo neanche troppi sforzi per farci ascoltare. Ti spiego. Abbiamo visto che il bambino prima di 5-6 anni non vede la realtà come noi. In aggiunta a questo, la sua comprensione delle proprie emozioni e della loro espressione è ancora limitata e cerchiamo di essere onesti, a volte è difficile anche per noi adulti. E così esprimono molto con i loro corpi, ogni gesto o messaggio più o meno nascosto che lui ci manda perché noi lo capiamo e glielo spieghiamo. Ora, so che mettersi a decriptare un messaggio quando il tuo bimbo tira calci mentre lo vesti o quando si getta a terra urlando in mezzo al marciapiede è molto difficile. Ascoltare significa comprendere il bisogno nascosto che ha generato questa esplosione di emozioni che è espressa attraverso un comportamento di solito piuttosto contrario a quello che tu gli avevi chiesto. Ascoltare significa anche capire il nostro bisogno e imparare a esprimerlo al bambino invece di mandargli solo accuse di critiche. Ho ascoltato. Mi metto nei panni dei più piccoli, che non hanno voglia di fare in fretta e uscire, che vogliono solo coccole e calma, e che hanno a che fare con una mamma che mette loro fretta mentre fuori è ancora buio, niente, per niente divertente. Ammetto, nonostante i miei sforzi, mi ci sono voluti mesi per tornare davvero indietro e vedere l'altro lato della situazione. Ma ogni cambiamento profondo richiede tempo e sarà molto efficace nel lungo periodo. Come parlare perché gli altri ascoltino? Esempi. Parlare di se stessi, invece di accusare o dare ordini, offre molto, molti vantaggi. Quando accusiamo qualcuno, il nostro interlocutore tenderà a mettersi sulla difensiva, invece di ascoltare e di eseguire la nostra richiesta. Quando parliamo di noi stessi, delle nostre necessità, dei bisogni dell'altro, creiamo invece degli ingabbi empatici, ci preoccupiamo della nostra relazione. E questo è vero per i bambini come per gli adulti. Quando diamo ordini, in pratica non abbiamo modo di farci obbedire. Certo che possiamo minacciare, possiamo punire, il nostro bambino finirà forse per cedere o per paura o per vergogna, che non è un granché né per la loro autostima, né per un rapporto sano con noi, né per il loro cervello. D'altra parte, se parliamo di noi e delle conseguenze che daremo, abbiamo invece il potere di intervenire, perché ricordate, non possiamo agire sull'altro, ma su noi stessi, oh sì. L'unico svantaggio è che è più difficile da mettere in pratica, perché non ci siamo abituati e quindi dobbiamo pensarci anziché lanciare il nostro pilota automatico. Il mio consiglio è di fare la pratica con una situazione alla volta. Memorizza alcune delle frasi qua sotto e poi lavora con una o due che funzionano bene. Per te, il tuo bambino e la vostra situazione, prima di passare a quella successiva. Allora, ecco alcune frasi utili. Invece di "Ma smettila di agitarti, ma come vuoi che ti vesta se ti muovi così?" puoi dire "Vedo che sei agitato. Forse ti piacerebbe giocare invece di essere così di fretta? Possiamo fare così. Io conto fino a 10 e vediamo se nel frattempo riusciamo a mettere pantaloni e maglietta. Se ci riusciamo, possiamo fare un giro di nascondino, ok?" "Non è possibile, sei ancora in pigiama, ti ho chiesto di vestirti 10 minuti fa, ma cosa ci fai ancora così? Hai 5 anni, non è possibile che non sei neanche in grado di vestirti." Si può invece provare con: "Sai, quando vedo che non hai ascoltato la mia richiesta di vestirti e ti vedo ancora a letto, mi sento arrabbiata. Ho davvero bisogno di essere puntuale al mattino. Allora, cosa puoi fare per vestirti da sola? Vuoi che mi occupi io di te perché ti dà fastidio che aiuto il fratellino? Voglio anch'io passare del tempo con te, ma preferisco fare un gioco insieme una volta che sei vestita, ok?" Altra situazione: "Ma non mangi niente, l'ho fatto per te! Ma lo sai quanti bambini non hanno nulla da mangiare?" Ecco, questo può essere per esempio sostituito con: "Puoi mangiare quello che c'è sul tavolo, scegli pure tu. Io sparecchio quando l'orologio sarà sulla lancetta del..." Io mangio perché io voglio essere sicura di non aver fame prima di colazione. Voglio avere tutte le mie forze per poter giocare. "Dai, alzati, vieni a far colazione che siamo in ritardo. Puoi anche andare a letto prima la prossima volta." Suonerà meglio così. Vuoi che ti porti in braccio in cucina o preferisci alzarti da solo quando te la senti? Io lascio la colazione sul tavolo per altri 10 minuti. Ecco, alcune istruzioni pratiche su quando farsi ascoltare dai bambini. Mettiti al livello del tuo bambino, guardalo negli occhi e cerca un contatto. Non urlare dall'altra estremità dell'appartamento, perché i bambini hanno una visione periferica limitata. Se stanno giocando, si dimenticano di tutto il resto, ma non per cattiva volontà. Esprimi in modo positivo la domanda. Se necessario, manifesta il tuo bisogno, la tua emozione e fai la tua richiesta. Poi verbalizza anche la necessità del bambino per mostrargli chiaramente che lo capisci. Questo lo aiuterà anche a chiarire a se stesso le sue sensazioni. Mantieni, se possibile, la calma e poi, se la perdi, chiedi scusa. Prova tutte le tecniche di collaborazione: gioco, dare una scelta, provare a fare una gara. Prepara i tuoi figli prima di ogni nuova attività. Se stanno giocando, avvertili 5 minuti prima che dovranno poi mettere a posto. Utilizza un timer se serve, perché così dà loro modo di controllare da soli il passare del tempo. Coinvolgilo nella costituzione di una routine. Ci sono diversi modi per farlo, con mappe, disegni. Quello che ho testato io è questo: prendi un pezzo di carta, siediti con i bambini e poi chiedi: "Cosa devi fare per prepararti prima di andare a letto?" Io ho scritto quello che mi hanno detto e poi mia figlia ha fatto dei disegni corrispondenti accanto a ogni azione. Abbiamo poi scelto un posto ben visibile per appenderlo e ogni sera chiedo di andare a controllare la lista. Direi che dai 5 anni in poi funziona molto bene. Il che mi porta anche a, invece di dare ordini, fai domande. Di cosa pensi di aver bisogno per andare a scuola? Lo facciamo di nuovo? Lo so, alzarsi la mattina è molto difficile. L'ho capito che non avevi voglia di alzarti. Ti piacerebbe giocare un po' di più con me, invece di prepararci per andare a letto. Vedo che sei arrabbiata, ma vedi, anche io sono arrabbiata quando vedo che non ti stai preparando, perché mi sento come se dovessi fare tutto da sola e se tu, che tu non mi volessi aiutare. Quindi penso che potremmo passare un bel po' di tempo insieme se collaborassimo. Eh sì, parlare per farsi ascoltare dai bambini a volte richiede più tempo. Devi pensare a riposare, chiedere aiuto, fare un passo indietro. Richiede pensare alle tue esigenze, cosa che non è ovvia. Ma ecco, parlare in modo che i bambini ascoltino implica tessere dei legami reali con te stesso e con le persone a te care. E vedrai, è un buon allenamento per migliorare la tua comunicazione anche con gli adulti, perché quando cambiamo, cambia tutto.